E torniamo al nostro grazioso museo di arte etrusca, che completa la bellezza di Cerveteri e soprattutto quel meraviglioso scrigno che è la piazza Santa Maria. La campagna di Cerveteri ha sempre un fiore da offrire a chi si apprezzarne la bellezza, è l'umile fiore che cresce spontaneo dalle tombe etrusche nei luoghi più impensati. Ora, qui, su questi pianori di tufo, risse l'etrusco un giorno coricato con gli occhi a fior di terra guardando la marina, dice il Cardarelli, e qui nel suo museo vive ancora negli oggetti da lui lasciati, anche se sono i miseri resti del suo glorioso passato, della sua sempre viva civiltà madre di quella romana. Mani pietose e amiche li deposero migliaia di anni fa nelle ipogei scavate nel tufo, affinché l'anima dei trapassati, osservandoli, avesse l'illusione di trovarsi ancora nella dolce vita, piena di sole, perché gli occhi dell'uomo cerca morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mando di petti alla fuggente luce, dice il poeta dei sepolcri Foscolo. La deficienza delle petti esposte nel museo, restaurate per la maggior parte, è compensata dalla sapiente catalogazione e dalla scelta dell'ambiente in cui fanno bella mostra di sé, cioè gli insuperabili locali del castello medievale Ruspoli, con le pareti di tufo nudo che creano l'atmosfera propria del tumulo etrusco, il quale a sua volta riproduce, nei minimi particolari, la bella casa degli antichi terreni etruschi con l'atrio, il vestibolo, il triclinio, le camere da letto, cornici, mensole, finestre, porte, sedie, letti, eccetera. Attraverso queste veneranti suppellettili, bene scelte, fatta eccezione per quelle contenute in una decina di vetrine, da dove l'occhio si ritrae insoddisfatto perché ripiene di oggetti della stessa fattura scadente, si ha l'idea precisa di ciò che fosse l'arte etrusca, che ha più carne, più sangue, più vita di quella greca, come dice lo Ieti. E da questa arte funeraria di cui gli etruschi furono quasi fanatici, tanto e copiosa e varia, noi possiamo attingere le notizie della loro non più misteriosa esistenza, perché, sebbene sembri un paradosso, per conoscere bene la vita e la casa degli etruschi vivi, bisogna penetrare nella casa dei loro morti, cioè la tomba, specchio fedele della prima, e come questa arredata con oggetti ed immagini che non hanno niente di macabro, di fittizio, e dove gli atti della vita, anche più banali, sono riprodotti con tal serena luminosità da sbalordire e commuovere. Visitando il museo di Cerveteri e osservando quelle urne cenerarie e biconiche, le anfore corinzie, le idri ceretane, le graziose ampolline di pasta vitrea, le fibule d'oro, gli orecchini di ambra, i panciuti crateri a calice, a volute e a campana, i lucidi buccheri o vasi di terra nera, il rasoio di bronzo, i dadi da gioco, i coltelli di ferro ossidati con ancora le tracce lignee dei manici, i vasetti antropomorfi, le patere finemente modellate e figurate, le armille bronze, gli ossuari, con spesso vicini gli orci o ziri che li contenevano, le pietre variopinte delle collane, gli alabastri trasparenti, le tegole dipinte del santuario di Era, gli ex voto riproducente le parti del corpo umano del grandioso tempio del Manganello, gli altissimi ascos, specie di eleganti stufe bruciaprofumi, le pelliche sorelle delle anfore ma con la base gonfia, i robusti schiscifi, le pissidi, gli attingitoi con un solo lungo manico, i lichitoi, gli aribali, i caratteristici lacrimatoi, i braceri ornati di figure a stampo di animali mitologici viventi, i vasetti zooformi, le immagini di satiri lascivi e canzonatori, quelle delle agili e ballerine, tutto movimenti vibranti di piacere, e gli stessi audaci atteggiamenti pornografici che accentuano il senso della seduzione. Si può esclamare col poeta Cardarelli: ho rivisto gli etruschi che manopolarono la Creta con ricercata grossolanità e lesta bravura, e fecero della scultura casareccia, non altrimenti di come fa il panettiere il pane e il pasticcere i dolci. Nelle sculture in terracotta soprattutto si vedono ancora freschissime le impronte impulsive e spicciative delle loro mani da mattonari. Nessuno meglio dei poeti può capire il mondo etrusco e farlo capire agli altri, perché è poetico ogni angolo di questo mondo stesso. L'artista che ci ha lasciato tanti ricordi del suo popolo. L'artigiano etrusco che attraverso i suoi lavori ci parla della sua vita intima, sociale e religiosa non deve essere giudicato come il tormentato artista greco o quello orientale, succube dei satrapi tiranni, ma come uno spirito libero, intelligente, classificatore dei valori della vita, valutati per quelle che sono. Egli pone quindi la religione al di sopra di ogni disciplina umana, perché le trascende tutte e fa l'uomo religioso partecipe della divinità da cui dipendono le sorti della vita terrena, e perché l'Etrusco è convinto che la religione è la solida base di ogni società civile libera, di ogni comunità ben ordinata. La venerazione dei defunti è il corollario logico del sentimento religioso insito nell'animo del grande popolo etrusco, sentimento esternato con le migliaia di ex voti rinvenute nelle aree dei templi antichi di Cerveteri e con la costruzione di tombe in cui l'anima dei trapassati avrebbe dovuto vivere eternamente dopo la fugace apparizione nella vita terrena. Gli Etruschi avevano risposto affermativamente alle più assillanti domande che ogni essere umano si pone: l'anima è mortale o finirà col corpo che la contiene? Ci sarà o non ci sarà un mondo futuro? Le tombe eterne sono l'affermazione solenne di questa fede etrusca in quel mondo futuro, ed è per questa decisa prospezione in una sicura vita ultraterrena che a Cerveteri, come in tutta l'Etruria, troverai migliaia. Vedrà distese il suo infuocato letto all'aura fresca domandando aiuti. Quei disgraziati, più morti che vivi, giacciono distesi sulla sabbia ardente di forza, di potore, di tutto privi. O voi, che andate al mare a villeggiare sognando l'acqua fresca e divertente, non isperate mai vederlo mare, ma solo in forme cosce e schiene nude, fracce di chiappe e penzolanti petti, baffi sporgenti ed altre cose crude, come in pizzicheria vedersi sole, carni insaccate e molti formi aspetti, così al mare, sotto il chiaro sole, ragazzi e ragazzette e facce fresche mostrano lieti, senza complimenti e prosciutti, e salami e ventresche. I nostri nonni, che della marina avevano un concetto peregrino, preferivano al mare la cantina. L'esterno lo lavava appena appena e nell'interno ci metteva il vino, che dà miglior ristoro dell'arena. Sto per scherzare sulla Rispoli, ma la Rispoli è tra le stazioni balneari climatiche più frequentate del Lazio, è la continuazione della spiaggia di Campo de Mare, ancora più affollata. Situata sul titolare Tirreno, a 38 km dalla capitale, è collegata con Roma dalla Via Aurelia, ha una propria stazione ferroviaria sulla linea Roma Pisa ed usufruisce di molti autolinei per Roma, Civitavecchia e Cerveteri, nonché durante il periodo estivo di autoservizi stagionali col Braccianese e Viterbese. Dispone di negozi di ogni genere, di medici, farmacia, cinema chiusi all'aperto, numerosi stabilimenti balneari, potenti alberghi, pensioni, ristoranti, appartamenti in affitto e camere ammobiliate. La stagione inizia nel mese di aprile e dura fino a ottobre. La cittadina venne fondata nel 1895 dal principe Ladislao Odescart, il quale, per levarsi intorno gli abitanti delle catupole intorno al castello, gli diede in premio la terra dove costruirsi le case. Da qui sorse Ladispoli, o città di Ladislao, o Descalchi Ladislao, Ladis Polis dal greco città, dal quale trae il nome, ed è tuttora in fase di incremento edilizio favorito oltre dall'eccezionale dote climatiche e dalla bellezza territoriale, che è continuazione di quella di Campo de Mare, da un piano regolare, regolatore modernamente concepito. La spiaggia completamente sabbiosa scende in mare con leggero declivio e non è aperta come quella di Campo de Mare, che purtroppo ha le case quasi addosso, e si stende al lieve semicerchio per la lunghezza di oltre 5 km da Punta di Palo, piccolo borgo marino sul logo dell'Etrusca Alsium, già a Porto di Cere, a Torre Flavia, fondata da Flavio Orsini. Adesso Torre Flavia è stata unita alla spiaggia attraverso una massicciata che permette ai bagnanti e ai visitatori di andarvi a piedi, chi a nuoto e chi camminando sopra la strada attuata da pochi anni. Peculiare caratteristica della sabbia di Ladisfole, come quella di Campodemare, è la sua composizione molto ferruginosa e radioattiva, che rende le sabbiature particolarmente efficaci nella cura delle malattie reumatiche e artritiche. Tale caratteristica è anche uno dei motivi del crescente sviluppo sia della spiaggia della Dispoli, sia della cittadina della Dispoli, come di Campodemare e della zona residenziale vicina a Dicerenova e Campodemare. La stagione turistica, abbiamo detto, di Ladispoli comincia appunto ad aprile, quando verso la fine, una delle domeniche della fine d'aprile, viene celebrata la Sagra del Carciofo. Perché si celebra Ladispoli, la Sagra del Carciofo, che non è particolarmente un paese agricolo? Perché a quel tempo, cioè nel 1952, quando iniziò la Sagra del Carciofo, Ladispoli apparteneva, faceva parte del comune dei Cerveteri ed è rimasta la Sagra giù. Abbiamo nominato il carciofo, un inno al carciofo si faccia, viva il carciofo, viva la pianta fatta da Dio simbole santa, da risanare col suo liquore chi dentro il fegato sente dolore, viva il carciofo, bravo dottore. I nostri nonni un divenuti nelle paludi sono sperduti, dove a lottare come animali, come la malaria, come cinghiale, viva il carciofi medicinali. Ma oggi i figli l'hanno capito e di qualunque sia anzipartito coglie un carciofi pianta cardini, perché con questi fanno i quattrini, vivi i carciofi, vivi i quattrini. Ovunque guardi per la Maremma che in Cerveteri rialza lo stemma, vedi i carciofi e tutto spiano, ride dal collo e ride dal piano, viva il carciofo cerveterano. Goglia al carciofo di Cerveteri, che tanto oggi, come fu ieri, spettacoloso ovunque andrà, sopra i mercati vittoria avrà, largo alla nostra specialità. Se lo degustano ricchi e plebei, se lo cucinano cristiani e ebrei, fritti in padella o alla giuria, con la mentuccia, che sciccheria. Viva il carciofo, che d'allegria, viva il carciofo, re di cucina, vino a roba si sopraffina, verdeggia cere sempre più bello, ed arricchisce or questo or quello. Vive il carciofo, pianta d'ombrello. Vive il carciofo tanto lodato dal governante e dal governato in questo triste tempo di lotte, di furti e scioperi, chiacchiere e botte. Vive il carciofo e le pagnotte. Vive il carciofo, simbolo d'unione per l'elettore e per la nazione. Col cibarolo a manganello ci dà l'esempio, no, bello e bello. Vive il carciofo, sempre più bello. Perciò deviene gente romana a questa sagra cerveterana, che se ti spilla buoni quattrini, ti rende lieta quei carciofini. Mangia i carciofi, lascia i quattrini. Dato che abbiamo parlato della Sagra del Carciofo e della spiaggia della Dispoli, ritorniamo a Campodemare, ad aprile inizia pure, cioè verso Pasqua inizio, sulle pescose secche a largo di Campodemare, l'entusiasmante pesca dell'aracoste con le reti. Nel corso di questa pesca decine e decine di pregiatissime aracoste vengono issate a bordo dei pescatori della zona e da cui raggiungono il locale mercato per essere degustati dei buon gustai. Le secche di Campodemare sono state stimate da pescatori subacquei, i quali da aprile a novembre i pescano in apnea orate, favolini, dentici, spigoli, mugini, murene, gronchi, umbrine e tante altre pregiate qualità di pesce. Fiore di lino, se vuoi l'animoria del corpo sano, lascia i pesci in l'acqua e bevi il vino. Cosa sarà la fine di Campodemare? Speriamo bene, ma certo che siamo tardi a sguazzare lì. Se dal mattino si vede il buongiorno, la fine di Campodemare sarà sicuramente bello, perché la sua incantevole punizione, la sua vicinanza alla capitale, il suo tornamento terra, costituito dalla tinta nella varia creazione di un verde perenne, abbracciato dall'immenso anfiteatro di Colle Ceriti con Monte Santo, il più alto, 430 metri, gradamente scendenti verso il terreno fino a Capolinaro, arricchito dal parco archeologico delle necropoli etrusche, unica al mondo per grandiosità e bellezza misteriose, confortato dall'ottimo clima, ventilato nella stagione estiva e asciutto e mite in quelle invernali, servito bene e per tutta la sua lunghezza dalla consolare Aurelia, nella quale si innestano le strade provinciali Sette Vede Pale e Furbala Sasso, Manziana, comodissimi per chi deve scendere alla marina dai paesi del Viterbese, attrezzato con efficienti e moderni centri commerciali in loco e con, a due passi, la cantina cooperativa Cerveteri, capace di contenere ben 170.000 ettolitri di vino Gagliardo, ottimo rimedio contro il logorio della vita moderna, la centralina dell'ortofrutta sempre fornita e ricca di prodotti freschi, vitaminosi e a buon prezzo, il consorzio agrario provinciale con ogni tipo di genere alimentare e altri buon mercato, Campo de Mare, avrà certamente un radioso avvenire, e il suo litorale e il suo mare, quanto è bello, che vede quell'azzurro del Torchino che te c'è sdraglie lungo lì vicino, te sa per il cuore come uno sportello, che delizia, senti quel ventarello salato, quel peschetto fino fino dell'onde che le muove al ponentino, che pare stiano a panni sconerello. Ma ritorniamo alla storia dei pirati che si svolse nel mar Mediterraneo e soprattutto sulle nostre coste. Quando incominciò la pirateria? Ma a una simile domanda non vi è risposta. Per quanto indietro risalavo nel tempo, quella le testimonianze ci parlano dell'esistenza di pirati. La mitologia greca fa combattere niente di meno che i due semidei Castore e Polluce, i due Dioscuri contro i pirati, e già più vicino a noi Omero con tutta naturalezza fa chiedere da Nestore a Telemaco: «O vagilate come corsari che la dolce vita per noce altrui rischia sul mare!» Cerveteri ha il suo patrono in San Michele Arcangelo, e l'abbiamo già detto altre volte, che dipende appunto da una scorreria di pirati saraceni che, sbarcati a Campo de Mare, stavano per sperdere e per ritornare indietro, avvolti dalla nebbia e dall'acquitrini dei boschi di Campo de Mare, quando intesero suonare la campanella della chiesa. E naturalmente essi, cioè i pirati che non erano cretini e stupidi, si orientavano col suono, seguendo il suono venivano verso Cerveteri, se non che l'arcangelo Michele fermò il battocchio della campana, il suono cessò e i pirati si ritrovarono un'altra volta sperduti e dovettero far marcia indietro. La storia conosciamo che pirati egiziani assaltavano navi fenici, cioè dei commercianti fenici. Fin nelle più antiche notizie sulla navigazione si parla dell'esistenza di pirati che minacciavano i traffici marittimi. Intorno al 2000, niente di meno, avanti Cristo, la pirateria egiziana rappresentò un ostacolo spesso insormontabile per intraprendenti imbarcazioni di fenici che intrattenevano frequenti scambi commerciali con numerose popolazioni del Mediterraneo. Nell'anno 67 avanti Cristo, il console romano Gneo Pompeo ebbe l'incarico di combattere i pirati della Cilicia che impedivano i rifornimenti di vettovaglie dalla provincia a Roma. In tre mesi, niente di meno, Pompeo distrusse 1200 navi dei pirati e catturò 30.000 di questi briganti. I pirati saraceni erano armati con il caratteristico scudo circolare e la scimitarra, cioè la spada ricurva. Questi sanguinari predoni, stabilitisi in alcune basi strategiche, terrorizzarono durante il Medioevo, cioè dal 476 d.C. alla scoperta dell'America e oltre, le popolazioni costiere del Mediterraneo e soprattutto i nostri paesi rivieraschi, tra cui Cerveteri. Occupati i paesi, i pirati saraceni conducevano al mercato gli schiavi e i prigionieri cristiani catturati durante le loro scorrerie. Il commercio degli schiavi rappresentò uno dei maggiori cespiti di guadagno per i saraceni, che vendevano all'asta come bestie quei prigionieri che rifiutavano di convertirsi alla religione musulmana e i cui parenti non erano in grado di pagare il prezzo di riscatto. Tutta la costa africana, sul Mediterraneo, Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, eccetera, eccetera, era tutta cristiana. Sant'Agostino era di Pona, una città della Tunisia. Il nostro Sant'Antonio col porchetto, cioè Sant'Antonio Abate, era egiziano. E questi poveri cristiani che venivano e non si convertivano al maomettanesimo, cioè non abbracciavano la religione di Maometto, venivano uccisi, e meramente la maggior parte, per paura e soprattutto per tormenti, sacrificavano la loro fede per salvare la vita. Tanto di Torre Flavia, fatta costruire per ordine di San Pio V, il vincitore della battaglia di Lepanto, che vedremo in seguito, per fare le segnalazioni ai paesi vicini, è costruita da Flavio Orsino, appunto si chiama Torre Flavia. Queste costruzioni, dei cui rutili sono tuttora disseminate le nostre coste, e di cui il più bell'esempio è la Torre di Palidoro e quella nostra di Torre Flavia, erano vere e proprie torri di vedetta, cui era affidato il compito di avvisare le navi barbarische e di impedire le scorrerie dei pirati sui paesi della costa. In seguito alla presa dell'isola di Cipro, avvenuta nel 1570 ad opera del barbaresco Oluyalì, conosciuto col nome di Occhiali, le potenze cattoliche, raccogliendo la potesta dei veneziani e l'accorato invito del Papa San Pio V, organizzarono una monetissima flotta di 206 galere, da cui galeotti, cioè quei poveri disgraziati legati ai sedili dove dovevano remare, quando supponiamo stavano per affondare, per non farle gridare, si mettevano in bocca una specie di pera di legno, in modo che non potessero gridare, e dovevano remare sotto le frustate del sorvegliante. La battaglia che rimase negli anni della Marina come il più importante scontro navale del XVI secolo, si risolse a tramonto in una completa vittoria delle potenze alleate cattoliche, che catturarono 117 navi nemiche e 50 le distrussero. La battaglia di Lepanto, anche se non sortì l'effetto di far conquistare Cipro per sopravvenute dissensi e cagnare tra gli alleati cattolici, ebbe ripercussioni storiche notevolissime, perché fugò la credenza assai diffusa dell'invincibilità dei turchi e segnò l'inizio della loro decadenza marittima nel Mediterraneo. La battaglia di Lepanto c'era pure il grande scrittore spagnolo Miguel Cervantes, l'immortale autore del Don Chisciotte. Partecipò alla battaglia di Lepanto, riportando le gravi ferite, tra cui una specie di mutilazione della mano, e quando Don Giovanni d'Austria, il comandante supremo della flotta di Lepanto, si avvicinò a lui per congratularsi, dice: qua la mano, cavaliere, dice, guarda che la mano già l'ho dato ai turchi che me l'hanno macellata. Nel 1575 Miguel Cervantes cadde nelle mani dei barbareschi, cioè dei turchi, arabi, musulmani, eccetera, che lo condussero ad Algeri, dove niente di meno fu per 5 anni prigioniero. Di Lepanto, 1571, segnò un punto di fermezza delle potenze cattoliche contro l'invadenza turca, cioè dei musulmani, degli islamici, eccetera. La Repubblica di Venezia avrebbe potuto, con forze maggiori del Piemonte, reagire contro il predominio spagnolo e mettersi alla testa dell'indipendenza italiana, se non avessero distratta le continue guerre contro i turchi. Uscita salva quasi per il miracolo dalla tremenda lega di Cambrai, essa dovette stare continuamente con le armi in pugno per difendere i suoi possedimenti marittimi dai sempre nuovi assalti dei turchi. Nel 1570 una flotta turca di 300 vele, montata da 80.000 uomini, mosse verso l'isola di Cipro, che fin dal 1489 apparteneva alla Repubblica di Venezia per la rinuncia di Caterina Cornaro. Da prima fu assediata Nicosia, che è la città principale dell'isola. Gli abitanti si difesero eroicamente per 2 mesi e, ridotti agli estremi, capitolarono. 15.000 cristiani furono massacrati. Poi i turchi assalirono Famagosta, che respinse il nemico finché ci fu un grado di polvere, e terminata questa capitolò a buoni patti. Ma i turchi non tennero la parola, e dopo di aver ridotto alla schiavitù una parte degli orci difensori di Famagosta e l'altra uccisa, niente di meno che scorticarono vivo sulla piazza il governatore veneziano Marcantonio Bragadino. Perdonate a loro, disse il martire Bragadino, o Signore, perché non sanno quel che si fanno, cioè ripeté le parole di Gesù sulla croce a quelli che lo crocifiggevano. Furono le ultime parole di quel martire della religione della patria. La sua pelle, niente, venne riempita di paglia, inalberata sopra l'antenna e portata come trofeo di vittoria a Costantinopoli. I veneziani, assaliti dai turchi, non avevano mancato di ricorrere al pontefice Pio V, supplicandolo di venire in loro aiuto e di muovere anche gli altri principi cristiani che stavano dedicati a di loro. Il Santo Papa, ad imitazione degli antecessori che sempre avevano vegliato la difesa della cristianità, diede subito ordine alla sua flotta, che era sotto il comando di Marcantonio Colonna, di unirsi alla flotta veneziana e mandò degli ambasciatori a tutti i principi cristiani, citandoli a formare una grande lega contro il nemico comune, cioè i turchi, ma non rispose all'appello che arrivò di Spagna il duca di Savoia Emanuele Filiberto, la Repubblica di Genova e i cavalieri di Malta. Alla mattina del 7 ottobre del 1571, che era la domenica, la flotta turca comandata da lì, mosse da Lepanto, un'isoletta vicino alla Grecia, contro la flotta della Lega che stava vicino agli scogli delle Cursolari e si diede in cima alla battaglia. La parte destra dell'armata cristiana era comandata da Giovanni Andrea Doria, genovese, la parte sinistra dal veneziano Barbarigo. Nel centro stavano il generalissimo Don Giovanni d'Austria, Marcantonio Colonna e Venier, generale della flotta della Repubblica Veneziana. La battaglia fu fierissima e durò circa 2 ore. Più volte i cristiani penetrarono fino agli arbi della capitana di Ali, ma furono respinti. Finalmente Ali viene ucciso, la sua testa levata sopra la picca e inalberata sulla nave nemica il vestito di Cristo. Anzi, a proposito di vestillo, una leggenda narra, ma non è provata dalle carte particolari dell'archivio storico di Cerveteri, che il nostro gonfalone, quello grande che si porta in processione, da cui una parte ci sta San Michele Arcangelo, dall'altra l'ostia consacrata allo stensorio, partecipasse alla battaglia di Lepanto. A tal vista i turchi incominciano a fuggire e per tutta la flotta cristiana si innalza il grido di vittoria, vittoria, che i nostri finalmente ottengono splendidissima. Cadono in mano degli alleati 117 navi nemiche e altri 5.000 prigionieri e oltre 5.000 prigionieri, e furono rotte le catene a 15.000 schiavi cristiani. Per ringraziare la provvidenza di questa vittoria fu istituita dal Santo Pontefice la festa del Rosario, che cade nella prima domenica d'ottobre, e venne aggiunta alle litanie della Vergine l'invocazione Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani. Per le vetturose trionfava in Lepanto il vestillo cristiano in dubbia sorte. Anzi, siccome San Pio V ricevette la notizia come in visione, non essendoci la radio, la televisione e tantomeno il telefono, allora San Pio V, pregando per la vittoria dei cristiani, ricevette come la visione che i cristiani avessero vinto e ordinò di suonare le campane a mezzogiorno, e difatti ancora oggi le campane suonano a mezzogiorno per celebrare la vittoria di Lepanto. La vittoria di Lepanto, che è una delle più grandi riportate dal mondo cristiano contro il musulmano, non recò quei frutti che doveva dare, perché i nostri principi cristiani ricominciarono a litigare da loro, specialmente a causa della lentezza del governo spagnolo, il quale forse preveva più di tener bassa la potenza di Venezia che di opprimere i turchi. La Repubblica, abbandonata alle sole sue forze, dovette far la pace col turco, rassegnandosi alla perdita di Cipro, come se invece di riportare quella strepitosa vittoria fosse stata sconfitta a Lepanto. Già che ci siamo di Lepanto, parliamo particolarmente di questa battaglia che fu importantissima già la battaglia di Zama contro Annibale, non confondere con il nostro Annibale, il più grande nemico di Roma nel 200 avanti Cristo, la battaglia di Zama che trasformò il mondo perché vinse appunto Roma, e tra i legionari c'erano molti ceriti, molti etruschi di Cerveteri, Cere, dice Dolivio, diede a Publio Cornelio Scipione l'Africano, in partenza per l'Africa per combattere Annibale, diede 300 quintali di grano per rifornire i legionari che si recavano a combattere, e naturalmente c'erano molti volontari. Quel mare che si distende sotto il piede della nostra Italia e ad oriente bagna le coste della Grecia, che si chiama Ionio, insinuandosi tra le isole che dal suo nome sono dette Ionie, forma una specie di anfiteatro, chiuso ad occidente dalle isole di Leucate o Santa Maura, di Tacà, la patria d'Oriste, la patara, la patria d'Oriste, di Cefalonia, e il basso di Zacinto, la patria del poeta Foscolo, dove nacque il nostro grande poeta Foscolo, e ad oriente dalle coste dell'Etolia e del Peloponneso, o Morea, tra le quali vie si restringe nel golfo di Patasso fino quasi a Lepanto, per poi allargarsi nuovamente nel golfo di Corinto. In questo anfiteatro fu data una delle più terribili battaglie navali di corrente della storia, che si nomina da Lepanto, o meglio, dalle Cursolari, isolette, che dissero circa un miglio dalle coste dell'Etolia e dalle foci dell'Aspropotamo o Acheloo, e che anticamente furono dette Echinadi, forse dalla grande quantità di ricci marini, come sarò pure agli scoglietti, e di Odichini, che in greci si chiamano Echini, che colà si trovano. La sera del 6 ottobre, che era un giorno di sabato dell'anno 1581, l'armata cristiana, forte di circa 109 grosse con altri minori, lasciò l'isola di Cefalonia per costringere alla battaglia la flotta turca. La notte era serena e il mare tranquillo, e a forza di remi giunsero prima ad Itaca, all'albergiera della domenica 7 ottobre, e poi alla Cursolare. Era comandante.